Ricordiamoci dunque e pensiamo a questa traiettoria da un'umanità arcaica che intende in maniera confusa ma molto immediata la presenza del luminoso. Pensate a tante esperienze sciamaniche ispirate, di non divisione tra l'identità personale e la potenza del tutto. E dall'altra parte invece un soggetto che non prevede proprio la relazione con l'infinito, che si comprende totalmente separato senza nemmeno più conservare l'idea d'essere separato. Se ci pare irrazionale e dunque folle la posizione mistica in maniera totalizzante, quindi una dimensione perturbata, una dimensione irrazionale, dovrebbe apparirci altrettanto sconvolgente e infondata l'idea di un io separato che non coglie il rimando a ciò rispetto a cui è separato. Quindi un soggetto che si autofonde e si percepisce come finito. Ci pare che la posizione intermedia sia l'unica sapiente, già che considera nella sobrietà cosciente dell'io finito, quindi dell'io che percepisce la propria vulnerabilità, caducità, limitatezza temporale e fisica, conserva in sé traccia di ciò che l'ha costituito. Memoria dell'immemoriale, dicevamo, ovvero l'idea di un infinito che spalanca la coscienza costituendola originariamente. Come relazione originaria con l'assoluto, il sé, cioè la semplice coscienza, il semplice rapporto, ne è la prima fondamentale immagine. Quindi relazione originaria con l'assoluto. Ma l'infinito si manifesta nel sé e vi lascia traccia perché lo costituisce come apertura e come libertà. Il sé che cerchiamo in noi si scopre dato da questi elementi peculiari, la sua dischiusura e la sua libertà. E allora l'immagine non sarà piuttosto nell'io che non nel sé. L'io, cioè la coscienza riflessa, è immagine dell'assoluto, ma nel suo volgersi al finito e alla sua soggettività finita, l'io non si riconosce più immediatamente come quella immagine. E per ritornarvi ha bisogno di un'ulteriore riflessione su di sé, che recupera la sua genesi, cioè il lavorio dell'io della coscienza. Nell'io la manifestazione, il rivelarsi, il farsi aperto. In tedesco diremmo Offenbarkeit, questa possibilità di aprirci. Questo è qualificante l'umano. Non siamo chiusi nella nostra condizione animale, non siamo stabilizzati in una modalità materiale e formale, siamo nella apertura. Dunque, nell'io la manifestazione dell'assoluto, stavamo dicendo, è ormai indiretta. Non si squarciano i cieli, non abbiamo la presenza di Zeus in mezzo a noi, perché la manifestazione dell'assoluto si dà anzitutto non come sua rappresentazione, Usiamo il chiarimento della lingua tedesca, di nuovo la rappresentazione è la Darstellung, qualcosa che ci si para dinanzi come sulla scena di un teatro. Ed è così che Hegel ha inteso l'espressione delle differenti religioni. Le religioni sarebbero una rappresentazione del divino. Non ne sono ancora il concetto, ciò che noi possiamo afferrare attraverso il nostro sé, che utilizza la nostra propria ragione. Dunque ritorniamo al nostro ragionamento. Nell'io la manifestazione dell'assoluto è ormai indiretta, perché si dà anzitutto non come sua rappresentazione, ma come apertura infinita della coscienza. Dunque, dove stiamo cercando di cogliere, di approssimarci all'assoluto, non cercando un'ipotetica visione diretta, non cercando un'esperienza nella sua immediatezza, ma constatando, percependo in noi la nostra coscienza, il nostro sapere di noi stessi come apertura senza confini, senza limiti. La coscienza non è limitata dal suo oggetto. Dunque, questa coscienza che cominciamo a riconoscere come infinità della libertà e del desiderio, non a caso il nostro desiderio ci conosce meglio di quanto la nostra consapevolezza possa dirci. Possiamo negare ciò che desideriamo e questo desiderio ci insegue, ci conosce meglio dell'io cosciente. Stiamo guardando alla infinità della libertà e del desiderio, alla infinita apertura della coscienza. Tutto questo troviamo nel nostro io. Vedete quanti guadagni se usciamo dalle strettoie di un io finito, dal vicolo grigio e cieco del nichilismo. C'è molto da guadagnare e molto da costruire per una cultura nuova del pensiero e dell'azione. Si dà, se si vuole, in questa forma più propria la manifestazione dell'assoluto nell'io, una forma non esposta ai rischi di oggettivazione cui è esposto il mito stesso. Certo, sarà una forma più sfuggente, meno solida di una rappresentazione mitologica, religiosa o fin anche concettuale. Si potrebbe dire che l'io è immagine dell'assoluto nella sua purezza, perché nella sua libertà, come libertà, esso è una replica dell'assoluto stesso. Qui troviamo una fortissima vicinanza con la tradizione ebraica e anche con la tradizione teologica cristiana, la trasparenza dell'io che diventa immagine dell'assoluto. Sapete che nella tradizione ebraica e anche in quella islamica è fatto divieto di rappresentare il divino. In realtà l'unica immagine che rimanda all'assoluto nella sua trasparenza è l'io. Certo, è un io che deve farsi così limpido da lasciar trapelare qualche raggio di infinito. Se le acque dell'io sono torbide, sono piene di fango, allora nulla traluce da esso. E l'altra tradizione a cui mi riferivo, la nostra, in quanto cristiana, la nostra di tradizionale appartenenza, mi scuso se non è di tutti, uso un'espressione generica, dunque mi sto rifacendo a Tommaso d'Aquino, uno per tutti, uno dei grandi padri della teologia d'Occidente, e il quale utilizza questo termine straordinario che è l'essere ad imaginem, luogo che, l'uomo che è a immagine di Dio. E notate bene che quell'essere ad imaginem segnala un moto al luogo. L'uomo si muove verso l'immagine che è la sua origine. Non è a immagine nel senso che ne è una fotografia, che ne è una copia, che ne è un'icona, ma nel senso che vi si approssima. Allora può essere considerato immagine dell'assoluto. Il sé, invece, è il luogo dell'incontro con l'assoluto. Quindi l'io può rifrangere questa immagine e rilasciarci un qualche raggio di quella potenza splendente. Il sé è il luogo dell'incontro con l'assoluto. Se nella profondità abbiamo colto in noi ciò che squaderna la compattezza dell'io, l'io può diventare immagine dell'assoluto, ma è nel sé che abbiamo incontrato l'assoluto. Dunque, riprendiamo. Il sé è il luogo dell'incontro con l'assoluto, ne è immagine, in quanto porta in sé le sue manifestazioni. Il rapporto dell'assoluto con il soggetto finito è allora duplice. Da un lato, l'assoluto ha nel soggetto il luogo della sua manifestazione. Vi lascia la sua immagine. Dall'altro, attraverso questa manifestazione, lo costituisce come altro assoluto, come sua immagine. Cogliete sempre più l'approssimazione dell'umano al divino e quindi l'identità dell'umano come infinita, come ciò che ha la spiegazione, il dispiegamento, l'entfaltung, l'apertura completa soltanto nella somiglianza col divino, che è un work in progress, senza limiti. Il sé è il luogo in cui la relazione con l'assoluto si pone originariamente. È il sé il luogo in cui la coscienza immediatamente, immemorabilmente coscienza dell'assoluto. Il luogo da cui soltanto possono provenirne le rappresentazioni. Il luogo da cui sempre di nuovo attingere la comprensione delle sue manifestazioni e delle sue tracce. Dunque parliamo di relazione intessuta in un luogo, che è il nostro sé, da cui derivare rappresentazioni, manifestazioni, comprensioni, tracce dell'assoluto, dell'infinito. Non è richiudibile l'infinito, non è derivabile l'assoluto, siamo fuori dalla linea causa-effetto, siamo fuori dall'idea di causazione diretta, così come dalla linea della conoscenza che risolve il rapporto nella linearità di un soggetto che conosce un oggetto conosciuto. Se l'oggetto non è finito ma è infinito, il rapporto si squaderna e in qualche modo scintilla dentro rappresentazioni, tracce, manifestazioni, emozioni, potremmo dire. Ma questo luogo, il luogo del sé, ricordatevi, un lieu de soi, il luogo del sé, noi non ce l'abbiamo questo luogo, non lo fermiamo, non lo circoscriviamo, noi abbiamo l'io, ma l'io è sostenuto dal sé. È l'io il luogo in cui il soggetto, da portatore dell'immagine, diventa immagine esso stesso. L'io si approssima a sé e allora può conoscersi, e allora si conosce.